baby boys.
Eccoci qua ragazzi, stiamo inviando anche del sabato ormai con la puntualità.
È strano, molto strano.
Però abbiamo recuperato, abbiamo recuperato come l'Intercity, dalla mezz'ora di ritardo ai 5 minuti di quest'oggi.
Perché sabato scorso settaggi e tutto ci ha ritardato il buon.
Però ne salutiamo Leonardo Angelucci che ha fatto una bella puntata musica insieme con noi. Bentornati da Nicola,
da Pierpaolo,
da Sylvester.
Oggi abbiamo un po' di persone, ma ultimamente per fortuna abbiamo un po' di tante persone.
Una platea ricca, dobbiamo aprire lo studio, dobbiamo sicuramente trasferirci altrove.
E a voi paghi tu, però voi pagano Sylvester.
Come?
E a voi gli ampliamenti, paghi tu e paghi
Sylvester. Beh, vediamo, cerchiamo finanziamenti da mecenati.
Io sono ristrutturatore, quindi posso mettere una buona
parola. Nicola e Francesco sono bastanti. Pagano loro,
d'accordo. Noi incoraggiamo, diciamo, i lavoratori.
Allora, diciamo, sentiamo i nostri ospiti. Oggi siamo ancora un po' divisi noi, gli ospiti.
Sì, oggi abbiamo appunto
tanti. Parto io con i miei, tra virgolette.
Bene.
Allora, parto intanto un ben trovato, un grazie per essere venuta, signora Emminia.
Buonasera, grazie a voi.
Allora, membro dell'AS di Perugia, di casa sbaglia, lo dico bene.
Sì.
Che ha realizzato un progetto di cui parliamo per bene, chiamato Piedibus.
Sì, per la precisione, Piedibus del benessere.
Perfetto, e ha portato due persone con lei.
Sì.
E presenta chi sono?
Sì, certo, sono due working leader, coordinatrici di linea della linea Piedibus di Madonna Alta. È qui con me Laura.
Ciao ragazze.
Ciao. E Rita.
Ciao Rita, grazie. A posto dell'ospite tuo che adesso presenta.
L'ospite che non a caso applaude perché sa quale clima si deve creare in occasioni del genere.
Ok, dopo secondo me parliamo meglio del progetto e andiamo nel dettaglio, va bene?
Perfetto.
Poi tutta ritrovare Barbara Brazzi, grazie.
Ciao, buon pomeriggio.
C'è anche da parlare di un po' di progetti che ultimamente ha realizzato. Grazie per essere venuta.
Grazie a voi.
Ciao Michele, grazie.
Ciao, buon pomeriggio.
Anche di parlare di qualche passione che hai riguarda, giusto?
Sì, giusto.
Una particolare, poi ce ne parla. E poi tu, che ha fatto l'applauso.
E poi sì, diciamo la clac umana presente, esatto, che incoraggia anche gli altri ad applaudire.
Tutti e due fa applauso oppure c'è anche un momento senza applauso, no, per sapere.
No, lui andrà istinto e vedrete.
Perfetto,
che ci azzeccherà sempre.
Perfetto, benissimo.
Abbiamo con noi Gianluca Liberali.
Ciao Gianluca,
in
grazie.
Arte Prince, che rappresenta l'associazione Ombra della musica e della canzone d'autore.
Perfetto. È arrivata di soppiato, ma c'è, la sta prendendo il faccioletto, ma c'è, infatti si posiziona. Laura Carminara Rossi, io la chiamo già perché la chiamo con nome da
no, devo dire che Fiorello ci fa un baffo comunque, quanto a vivacità e a dinamismo, diciamo.
Assolutamente.
È
arrivato proprio di anche qualcosa. Andiamo con la musica? Ecco, salutato.
Ciao.
Ciao.
Andiamo con la musica?
Sì.
Le richieste musicali abbiamo segnate.
Beh, abbiamo segnate, non so se vuoi partire se adesso va
bene. Dopo sì,
adesso
settaggi, adesso è una canzone di base, andiamo con Iggy Pop con The Passenger e torniamo tra poco con i brani scelti da nostra.
Vediamo dove li trovi fino alle 15, alle 17, scusa, su www.radiofonia.com.
Con Siamo alla frutta.
E siamo alla frutta. A dopo, vai.
Back sky and
city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. How he rides. Oh, the passenger. And he rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. The winding ocean drive, and everything was made for you and me. All of it was made for you and me, 'cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine.
Eccoci qua, dopo aver sentito...
Dai, te lo lascio leggere a te quasi quasi, guarda, Nick.
Oh. Leggi che palle, dai.
Perché ci abbiamo un po' di problemi... Ok, microfono bene, bene. Che...
Quale compito avete assegnato?
La canzone che ha messo Silvestre, che si chiama...
Iggy Pop Passenger,
giusto?
Esatto, bravo di me.
Ottimo pronuncio.
Va bene. Allora, partiamo da i Piedibus. Quindi un attimo, contestualizziamo questo progetto, no? Che è partito qua a Perugia. Presentiamo un attimo per chi si fosse adesso collegato e... non conosce questo progetto.
Sì, volentieri. Allora, il Piedibus è una iniziativa del Dipartimento di Prevenzione della USL Umbria 1 e nasce come azione per promuovere salute nella comunità, in particolare nasce come promozione dell'attività fisica. Tanti anni fa, ormai sono quasi 10 anni che è nel territorio questa iniziativa. Però nel tempo ha cambiato un po' connotazione. Nasce come iniziativa per i bambini, poi pian piano si è trasformato in un intervento di comunità e adesso riguarda tutte le fasce di età e fa parte, è parte integrante del programma aziendale che si chiama Costruire Insieme la Salute, che si articola in tante linee operative, tra cui la salute che cammina. Preciso, la salute che cammina quindi è sì un cammino reale, perché di fatto poi è un'iniziativa di cammino un po' particolare, ma vuole anche esprimere proprio il cammino culturale della promozione della salute, del concetto di salute. Perché se prima la salute veniva considerata come assenza di malattia e basta, nel tempo tutto questo concetto si è trasformato e oggi per salute intendiamo molto molto di più, ovvero proprio l'equilibrio dell'individuo dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e sociale, come diceva il professor Seppilli. E allora ecco che il Piedibus del benessere, perché questo è il nome completo e ogni parola ha un suo significato particolare, vuole proprio promuovere salute con questa accezione. Piedibus ovviamente è facilmente intuibile, significa spostamenti a piedi, quindi mobilità attiva. Benessere sta per promozione di buone relazioni con se stessi, quindi sano stile di vita, buone relazioni con gli altri, quindi integrazione, inclusione, quindi coesione sociale, buona relazione con l'ambiente, largamente inteso, quindi sostenibilità. E poi vediamo come la sostenibilità ambientale viene a rafforzare poi la sostenibilità umana, nel senso che il Piedibus permette proprio questa coltivazione delle relazioni della persona con le altre persone e con tutto ciò che è intorno.
Tutti i giorni durante la settimana oppure a dei giorni specifici?
Allora, il Piedibus si articola in varie tipologie. C'è il Piedibus scolastico, che riguarda i bambini della scuola primaria e si attiva tutte le mattine, okay, nelle scuole dove è partito, tutte le mattine andate e ritorno, non in tutte, a volte soltanto l'andata. Poi c'è la tipologia del Piedibus speciale, che invece si attiva mediamente una volta al mese, ma anche più frequentemente, e che si svolge la mattina, per lo più di sabato, e che coinvolge... tutta la popolazione, le scuole di ogni ordine e grado, ha una connotazione, poi magari lo definiamo un pochino meglio. E poi c'è invece il serale, che è quello che si è sviluppato di più e che è nato nel 2014, ormai parecchi anni fa, e che ogni sera parte da un punto diverso, e quindi attualmente tutta la settimana è coperta da linee che partono e che hanno un capolinea, hanno un coordinatore, e che quindi offrono l'opportunità di camminare in gruppo alla popolazione, diciamo in età anche lavorativa, perché si cammina di sera dalle 21 alle 23. E poi c'è il senior pomeridiano, che è per le persone over 65, che magari la sera hanno più difficoltà a uscire, si sentono meno sicure.
E vogliamo le varie tipologie, no? Di queste varie tipologie un po' sì, più nel dettaglio. Sì. I nomi vostri?
Laura.
Rita.
Volete aggiungere qualcosa su questa prima presentazione del Piedibus?
Noi siamo volontarie, okay, quindi dedichiamo il nostro tempo per la comunità. E io, abitando Madonna Alta, mi sono occupata del quartiere Madonna Alta e quindi stazione, che comunque è un quartiere dormitorio, per cui il fatto di camminare serve anche per creare relazioni in un quartiere dove si percepisce molto il problema sicurezza, diciamo, e dove se la gente cominciasse a uscire cambierebbe proprio il modo di vivere. Perfetto. E con piccoli passi ci stiamo riuscendo. Cominciamo ad avere relazioni tra i vicini. E siamo riusciti, per esempio, ultimamente anche a mettere una casetta del book crossing nel Parco Chico Mendez, che può diventare un'occasione anche per incontrarsi. Quindi abbiamo veramente dei... Bisogna fare adesso, la rivoluzione è fatta dei piccoli passi, imparando le piccole cose, che sono le relazioni tra le persone, che diventano una cosa...
Le piccole cose.
Le piccole cose. Quindi avremo bisogno magari anche di giovani che ci dessero una mano sul quartiere. Chiunque può dare un suo contributo, ecco.
Io vorrei porre l'accento invece anche su un aspetto proprio fisico e mentale, perché camminare va bene, lo sappiamo tutti, aiuta, fa bene, aiuta il nostro corpo, accresce la salute o la migliora in alcuni casi se si ha qualche acciacco. C'è un benessere invece che è mentale, cioè un relax. Noi appunto siamo del Piedibus serale, io e Laura, e finita la giornata, spesso le giornate sono intense, ognuno ha, come dire, un lavoro, la famiglia, una serie di impegni, punto, è un'ora e mezza o due, a seconda delle, come la decliniamo, a seconda dei vari appuntamenti, di puro lusso per se stessi, e si sta insieme agli altri, ma ci si riconnette un po' con se stessi. Ecco, questo è un aspetto veramente importante. Si dedica questo tempo a sé, agli altri, perché, come dire, anche chi fa il volontario poi della linea si mette a disposizione, rispettando un dato giorno, a una data ora, l'appuntamento in ogni caso, aspetta gli altri e poi cammina, e così fa anche però del bene a se stesso.
Che è importante. Barbara, invece poi andiamo con la, con la musica, facciamo un primo giro, poi andiamo con la musica, poi torniamo a parlare meglio di questo, no? Di questo progetto, ancora più nei dettagli dei vari tipi di Piedibus. Invece con te uno spettacolo, giusto, prima mi accennavi,
sì,
partiamo
esatto,
da questo qua,
partiamo
da questo ultimo
da questo,
progetto importante, un riguardo matematica molto importante.
Sì, questo spettacolo è una produzione, una nuova produzione del Teatro di Sacco, e si intitola Io non ho pace. Io ho scritto la drammaturgia poetica e ci siamo ispirati a una graphic novel, quindi a un racconto a fumetti, che si intitola Io so Carmela, che a sua volta racconta la storia di cronaca, sì, purtroppo, accaduta nella periferia di Taranto nei primi anni del 2000. Carmela è una ragazzina che è stata violentata da cinque uomini, e purtroppo nessuno di questi ha avuto importanti conseguenze giudiziarie, e anche le istituzioni, la polizia, la scuola si sono comportate in un modo particolare, anche le persone intorno a lei, e quindi la parola che mi viene è omertà, lei è stata internata in dei centri di recupero, imbottita di psicofarmaci, e l'epilogo è abbastanza drammatico. Non ve lo svelo, no, perché questo spettacolo è andato in scena il 23, 24 e 25 al Teatro di Sacco. Il 28 e 29 abbiamo fatto dei matinee per le scuole e lo riproporremo l'8 e 9 marzo in occasione della Festa della Donna. Quindi uno spettacolo per noi molto importante, che ha visto poi dialogare gli attori in scena con la graphic novel e una cantante dal vivo, quindi anche un'operazione
complessa.
Sì, complessa e particolare anche dal punto di vista scenico. Poi magari approfondiremo.
Perché quello è un tema, quello della violenza sulle donne, che ogni giorno, no? Purtroppo è sempre.
Sì,
se la notizia
è quell'attualità che si vorrebbe, insomma, passasse.
Non sentire sempre meno.
Esatto, come cronaca ormai defunta, ma in realtà resta purtroppo.
Prima è passata tu, aspetta, l'ultima è molto cacchiare, perché ero pensato per ultima, non così preparata. Tranquilla, che tutto a posto, non ti faccio domande difficili, promesso? No, una cosa fa chiara, che mi ha incuriosito, perché fai massaggio, dimmi un corso.
Sì, no, massaggi, sono un operatore olistico.
Che cos'è l'operatore olistico?
Allora, l'operatore olistico è un operatore del massaggio, quindi io mi sono formata in un'accademia che ha sede a Firenze, che si chiama Oligenesi. E questa accademia punta tutta la sua attenzione sull'olismo, quindi perfetto connubio tra mente e corpo. Tutto ciò che condiziona la nostra mente, quindi problematiche, difficoltà che possiamo incontrare durante la nostra giornata, condizionano anche il nostro corpo. Dalle cose più banali, io penso ad esempio ad un pendolare che ogni mattina deve prendere il treno per andare al lavoro, anche quella è una situazione di stress, anche se è uno stress magari differente da altri tipi di stress, comunque c'è e si ripercuote negativamente anche nel corpo. Quindi alla base dell'olismo c'è proprio questo, il benessere psicofisico, quindi sia della mente che del corpo. E io sono un operatore olistico di primo livello e faccio dei massaggi, appunto pratico dei massaggi base. E ecco,
quindi anche nello staff di Samafutta fai il massaggio,
servirebbe.
Certo, sì.
E poi con l'ultimo ospite,
sì, l'ultimo non per importanza,
assolutamente,
non per importanza,
proprio abbiamo dato precedenza abbiamo precedenza ai donne,
certo, per spirito di cavalleria, ovviamente, essendo l'unico uomo ha ceduto, no?
L'unico uomo, perché noi siamo
l'unico uomo tra gli ospiti.
Ah, pensate, no, perché sono l'unico uomo, sembra che
ci mancherebbe, non volevo assolutamente insinuare nulla. Se avete ascoltato un concerto negli ultimi anni, o avete assistito a uno spettacolo comico o a uno spettacolo di cabaret, esiste l'alta probabilità che questo spettacolo sia stato organizzato dalla persona che ho accanto, che è Gianluca Liberali.
Io ti voglio bene, ma sta poi per fare dopo 20 minuti, perché ogni altra cosa mi sta anche male.
Evidentemente l'entusiasmo, insomma, che si respira in questo studio oggi è così contagioso che non può non prendere corpo negli applausi. Gianluca è il direttore artistico dell'Associazione Ombra della Musica e della Canzone d'Autore, un'associazione che è stata fondata dal compianto Sergio Piazzoli nel 2006, del quale Gianluca ha raccolto l'eredità in parte, se si può dire.
C'è un gruppo di persone.
Esatto, assieme ad altri membri appunto dell'associazione, non si stanno a indicare alberi genealogici, però indubbiamente Gianluca ha collaborato appunto con Sergio e indubbiamente ne ha preso molto. Domande, diciamo, di ingresso sono molto difficili. Potrei chiederti dove va la musica oggi, però non abbiamo molto tempo.
Io vedere una cosa, un po' di giorni fa, guardo circa 10 giorni fa, le bambine piccole mi hanno spaccato il telecomando della televisione, e quindi per cambiare canali devo andare dietro e muovere i canali della televisione direttamente dal TV. E quando a un certo punto è passata un'immagine di Parigi, c'era Parigi e vedevo schiere di gente col gibetto blu, ho detto ammazza il piedi bussa a Parigi.
A Parigi ancora non ci siete arrivati, no? Poi ci siamo.
L'organizzazione di Parigi. Giravano, poi dopo ho scoperto che invece in realtà non erano proprio un piedi bussa così.
No,
e comunque loro a questo punto dobbiamo invitarli a suoni controvento. la direzione conosce molto bene.
Potrebbero arrivarci a piedi attraverso 10-15 tappe, perché si tiene, diciamo, nelle montagne tra Umbria e Marche, ma potreste compiere l'ultima tappa dopo aver raggiunto con l'automobile le vicinanze, diciamo, del...
Questo è della montagna, tutta la radio.
Ecco, perché la radio crea sinergia, ecco, appunto, crea incontri.
Questo è l'autobusso radiofonico.
Ogni tanto per risolvere i problemi di microfono bisogna fare...
E se magari vi sentite fiacchi dopo la camminata, un bel massaggio olistico da parte di Chiara e tornate come nuove.
E poi un colletto, un cappuccino, vabbè, così finiamo e completiamo la giornata. Molto bene. Andiamo con la musica, con due canzoni.
Prime due richieste, Nicolo Fabio, Ho perso la città. Chi ha chiesto?
Io.
Qua alla mia destra, e la seconda invece con Daniele Silvestri, occhi da, vado a leggere,
Orientale.
Orientale, sì,
occhi da orientale, okay. Sì,
andiamo con la musica e poi torniamo su www.telefonica.com. vai,
torniamo tra poco,
vai.
Corsie preferenziali, hanno vinto le metropolitane, hanno vinto le rotonde e i ponti al quadrifoglio,
scegliere
autostradali,
che la
hanno vinto i parcheggi in doppia fila, quelli multipiano, vicino agli aeroporti, le tangenziali alle 8 di mattina e i centri commerciali nel fine settimana. Hanno vinto le corporazioni infiltrate nei consigli comunali, i loschi affari dei palazzinari, gli alveari umani e le case popolari, i bed and breakfast affittati agli studenti americani. Hanno vinto i superartici a 3.000 euro al mese, le puttane lungo i viali, sulle strade con solari. Hanno vinto i pendolari. Ma ha perso la città, ha perso un sogno, abbiamo perso il fiato per parlarci. Ha perso la città, ha perso la comunità, abbiamo perso la voglia di aiutarci. Sui tetti dei palazzi, le luci lampeggianti dei semafori di notte, i bar che aprono alle 7. Hanno vinto i ristoranti giapponesi, che poi sono cinesi, anche se il cibo è giapponese. I locali modaioli, frequentati solamente da bellezze tutte uguali. Le montagne di immondizia, gli orizzonti verticali, le giornate a targhe alterne e le polveri sottili. Hanno vinto le filiali delle banche, hanno perso i calzolai. E ha perso la città, ha perso un sogno, abbiamo perso il fiato per parlarci. Ha perso la città, ha perso la comunità, abbiamo perso la voglia di aiutarci.
Sguardo limpido di aprile, di dolcissime illusioni, tutto scritto su di un viso che non riesce ad imparare come chiudere fra i denti almeno il suo dolore. Occhi 500 notti, già mi sono innamorato di una bocca appena aperta e di un respiro senza fiato. Se potesse questo buio cancellare l'universo, forse ti potrei guardare e non sentirmi così perso. Ma tu dormi ancora un po', non svegliarti ancora no, ho paura di sfiorarti e rovinare tutto. Ma tu dormi ancora un po', ancora non so guardarti anch'io nel modo giusto. Sono occhi di ambra lucida tra palpebre di viole, sguardo limpido di aprile come quando esce il sole. E io sarò la nuvola che ti terrà nascosta perché gli altri non si accorgano di averti persa. Tu dormi ancora un po', non svegliarti ancora no, ho paura di sfiorarti e rovinare tutto. Tu dormi ancora un po', ancora non so guardarti anch'io in un modo giusto. E con gli occhi innocenti, disarmanti, devastanti, con i tuoi occhi che ho davanti, tienli chiusi ancora pochi
istanti. Eccoci qua, dopo aver sentito...
Nicola Fabri, no, ha perso la città, e Daniele Silvestri. Daniele Silvestri, Occhi da orientare.
Una bella canzone. Cambiamo le canzoni e partiamo da...
Ora ripartiamo da Gianluca Liberai, da Prince.
Applauso, no.
Applauso. Oggi, applauso, ora se lo guadagnerà con okay. Il suo intervento. Allora, l'associazione Umbra della canzone e della musica d'autore riesce a coniugare la musica di grande diffusione con quella invece più ricercata, che possiamo definire sperimentale, possiamo definire emergente. Io in realtà vorrei che tu ci presentassi ad esempio il concerto che è in programma per domani, perché è un concerto molto interessante.
Sì, sì, domani c'è un concerto nella chiesa di Trevi a San Francesco, nel complesso museale di Trevi in pieno centro. C'è questo concerto alle 18 di un'artista che si chiama Carlotta, che ha vinto il premio SIAE con questo disco che si chiama Murmur. E praticamente è un concerto per organo a canne, e cioè, a Trevi c'è un organo medievale, un organo uno dei più antichi d'Italia, quello che ho scoperto, e con dei registri tarati con la scala temperata del Medioevo. Quindi Carlotta ha dovuto venire due settimane fa e capire i registri di quell'organo, perché altrimenti rischiava che c'aveva gli accordi tutti sballati per il suo live. E comunque fortunatamente è tutto a posto. E per organo a canne ed elettronica, e lei suona sul baldacchino della chiesa con questo organo, e c'è uno con la telecamera che la riprende, e sotto c'è uno schermo dove viene proiettata la sua immagine, e il gruppo suona intorno allo schermo, perché insomma non possono stare tutti insieme sopra. E questo è il primo appuntamento di questa seconda, di questa diciamo ondata della prima parte di stagione, perché la stagione in realtà è iniziata il 21 ottobre col concerto di Massimo Ranieri al Lyric, e poi dopo ci saranno una serie di appuntamenti in questa prima parte dell'anno. Dopo Carlotta c'è Pintus, che è un comico molto famoso, che è sempre al Lyric il 5, poi ci sarà il 6, il giorno dopo, al Morlacchi, che è già tutto esaurito, e un tributo a Ennio Morricone dell'Ensemble Symphony Orchestra, che è un concerto. Ensemble Symphony Orchestra è l'orchestra quella che accompagna Battiato, per intenderci, accompagna Sting se viene in Italia, che fa tutte le musiche della Disney, i live quando fanno Frozen, insomma una delle orchestre diciamo più importanti d'Italia, e fa questo speciale omaggio a Morricone col maestro Giacomo Colopirino, che lo dirige. E poi abbiamo un concerto di Bennato sempre al Lyric il 10, e poi il 13 e 14, due date di Marigagliane, che lei fa in tutte le città questo tour molto particolare, che fa in ogni città, tocca un teatro e un club, fa, perché sono due concerti diversi, uno è arrangiato più per teatro, con gli archi, cose così, e l'altro è più, diciamo, ballereccio, più funky, e qua si fa il 13 al Lyric, quello più, diciamo, più elegante, e quello più sbragato si fa all'Urban il 14, venerdì 14. Ecco, questi sono un po' quegli appuntamenti di dicembre. Poi dopo, ecco, si riprende e ci sarà un altro appuntamento di Musicatore il 15 febbraio al Rework con Riccardo Sinigaglia proprio, e poi ci saranno altri appuntamenti che magari vedete più tardi,
quindi segnate.
Ecco, chiaramente voi vi terremo informati durante l'anno, perché Gianluca ci aggiornerà appunto volta per volta sulle iniziative promosse dalla sua associazione. Avete notato appunto che questo programma, questo cartellone concilia tradizione e innovazione.
Infatti,
artisti affermati e talento emergente,
e no?
Perché avete ascoltato appunto nomi di personaggi che ignoravate probabilmente, accanto a Malika Yan, appunto Edoardo Bennato e ad esempio anche Battiato, con l'orchestra appunto che rende omaggio al maestro Morricone, che tra l'altro pochi giorni fa ha compiuto, se non sbaglio, 90 anni, quindi quale occasione migliore per celebrarlo in questa occasione, che però è un sold out e tutto esaurito. Ma
però, siccome per un punto c'è stata molta richiesta, c'è una seconda data che è stata aperta, già biglietti sono in vendita per il 26 febbraio, sempre
al
Lyric,
al Teatro Lyric di Assisi, sì, alla quale io parteciperò avendo mancato.
Io vedo
appunto
che anche i nostri ospiti hanno,
sì, quindi stanno annuendo,
poi
diciamo,
diamo un foglio così fanno le prenotazioni in diretta.
Esatto.
Ok, ma quanto è difficile adesso organizzare, no, queste spettacoli, dove c'è, cioè, sono tradizioni, con, e sia presente famosi, sono tradizioni di personaggi che molti non conoscono, con personaggi famosi, no?
Allora, sono due difficoltà diverse, quelle con, diciamo, quelli più piccolini, queste Carlotta, diventa quasi più un divertimento di fare qualcosa che musicalmente ti stimola, ti piace, e lo fai con diciamo un po' a cuor leggero proprio, insomma, ecco, si fa più così, anche se magari sono artisti che hanno grandissima qualità, e lì la, diciamo, è più la parte più difficile è quella di promuovere, di invitare, di far capire l'importanza al pubblico e andare a seguire anche artisti non famosi, perché si scoprono delle cose. Tutti quelli che oggi sono famosi hanno fatto la gavetta per piccoli locali. Per diversi anni ho gestito un locale che si chiamava Loop Café, che stava in Via della Viola, e tanti dei cantatori che adesso sono famosi, che fanno magari in pieni teatri, o che fanno,
sono venuti,
passavano chitarra e voce per la prima volta là in quegli spazi, e quindi poi tocca a tutti fare la gavetta, e c'è anche il piacere poi magari più avanti di averli incontrati quando c'è un rapporto col pubblico più diretto, quando i concerti sono più piccoli, cioè, mancano tutti quei filtri che sono dati poi dai management, dalle produzioni, e più
con il pubblico più diretto,
cioè,
no?
C'è un rapporto più diretto sia con l'artista che l'artista col pubblico, mentre fare quegli altri eventi lì, quindi c'è tutta una pesantezza organizzativa legata a tante cose che stanno intorno all'artista, da diritti d'immagine a esigenze di produzione e tante cose, insomma, ecco.
Dopo ricordiamo anche le aspettative variate, perché così, per chi se passa qualche data,
sì, la panoramica è stata incalzante, quindi sicuramente
vediamo qualche altro appiglio,
senz'altro.
Adesso ci spostiamo su altri ambiti.
Sì, spostiamo, diciamo.
Vuoi fare una domanda a qualcuno?
Oh, beh, avrai l'imbarazzo della scelta. Avrai l'imbarazzo della scelta.
Parti da Chiago, sì.
Partiamo, no, io vorrei partire da Barbara, perché sicuramente si è trovata alle prese con un compito piuttosto impegnativo. Parlare di violenza richiede sicuramente una partecipazione emotiva che immagino in quanto donna non è fatta a meno di sentire. Volevo sapere se la novella a fumetti, che è stata la fonte di ispirazione per questo testo teatrale, è stata l'unica fonte, o se hai attinto alle esperienze biografiche con cui sei entrata direttamente in contatto, o con altre suggestioni che magari provengono da testi, servizi giornalistici o fatti di cronaca.
Allora sì, l'idea dello spettacolo è nata da Roberto Biselli, che è anche regista e attore, perché in quanto padre di una ragazzina di 12 anni, quindi si è sentito, una volta letta questa graphic novel, di personalmente coinvolto nel racconto del dolore, pur non avendo avuto un'esperienza insomma autobiografica del genere. E quindi ha messo insieme uno staff di persone, io che ho scritto il testo, la cantante, l'attrice, chi ha fatto poi l'animazione grafica, il musicista. In realtà noi abbiamo affidato al fumetto la parte, che tra l'altro è scritta da due donne, edito da Becco Giallo, scritto e disegnato, la parte diciamo più cruda di questa vicenda. E intorno la drammaturgia poetica invece ricostruisce una vicenda che in realtà non è reale, tant'è che poi viene rappresentata, i due attori interagiscono con la novel dietro a una tarlatana, che è praticamente un velo che permette proprio l'interazione con la novel. E la storia che noi abbiamo raccontato è una storia di elaborazione del dolore, per cui abbiamo evitato, tramite il filtro della poesia, che non è soltanto la drammaturgia, ma sono anche le luci, sono diciamo è la recitazione degli attori, è la musica, abbiamo voluto raccontare del male e di come forse attraverso l'arte è possibile liberarcene. Per questo abbiamo fatto anche un convegno in provincia, perché la provincia, la regione dell'Umbria hanno sostenuto questo progetto, per cercare di capire come attraverso l'arte ci si possa, se ci si può in qualche modo, liberare dal male. Per cui tutta la storia che c'è intorno, quella che spero potrete vedere a teatro, racconta di questo padre, che è il padre di Carmela, che è un padre reale, il patrigno tra l'altro, perché è il padre adottivo, che interagisce con un'amica. L'amica l'ho inventata io, è un personaggio di finzione, non c'è nella novel, non c'è nella realtà. E entrambi hanno un senso di colpa rispetto a questa vicenda. Il padre perché, nonostante le avesse insegnato l'educazione, non è riuscito poi a controllare Carmela. L'amica perché non ha detto tutta la verità. Quindi queste due persone incontrandosi attraverso il filtro della poesia, perché poi ci saranno anche diversi monologhi nei quali poi loro si esprimono con tutta la loro poesia, cercano di espiare questo male e in qualche modo di elaborare un dolore profondissimo. Quindi c'è un po' di verità e ovviamente un po' di finzione, che poi scenicamente viene resa appunto dall'uso di questo velo, di questa tarlatana dietro la quale sono gli attori.
Direi un ottimo modo di intendere il concetto dell'arte come catarsi, no? Come purificazione di un male come questo. No, mi è venuto in mente che diversi anni fa, un sabato sera, destò a scalpore Franca Rame, che in prima serata su Rai 1, se non sbaglio, la trasmissione era fantastico, raccontò la vicenda della violenza che aveva personalmente subito. Volevo chiedere, il vostro modo di arrivare chiaramente al pubblico passerà, immagino, prevalentemente attraverso il contesto della scuola, o avete in mente altre, per così dire, altre destinazioni, cioè altri palcoscenici?
Beh, diciamo la destinazione è un po' trasversale, nel senso che abbiamo fatto appunto tre serate, quindi c'era un pubblico molto trasversale. Però abbiamo fatto due matinee con le scuole, ovviamente con ragazzi diciamo del quarto e quinto superiore, perché
ragazzi più maturi.
Beh, più maturi, perché pur con tutta la delicatezza possibile, comunque la novel ha delle immagini anche piuttosto crude, cioè noi le abbiamo trattate evitando proprio il voyeurismo e l'andare a indugiare su quei particolari macabri che molto spesso poi la peggiore cronaca ci consegna, per cui abbiamo portato avanti questo laboratorio con le scuole e ci ha fatto molto piacere il riscontro, perché poi c'è stato un dibattito, abbiamo chiesto a questi ragazzi se andassero a teatro. Su 60 ragazzi ogni volta uno soltanto andava a teatro, ma questa formula dell'interazione, della recitazione con la novel e una cantante anche dal vivo che rappresenta la voce di Carmela li ha convinti e hanno risposto che se il teatro fosse così, beh, forse ci andrebbero. Quindi questa è stata per noi la più grande soddisfazione.
Assolutamente.
Immagino.
Un po' tanto. Allora, andiamo con la musica, yes. Poi parliamo a parlare di musica. Allora, volete la prima canzone che metti, Silvo?
Allora sì, sono i The Cure con Come to Me.
E poi mettiamo...
E poi abbiamo Riccardo Sinigaglia con Ciao Cuore.
dopo mettiamo anche una canzone perché ci sta ascoltando. Sì. No, Sara, che la salutiamo.
Ciao, Sara.
Ci sta ascoltando e abbiamo parlato per lei e Mammeta è vietato morire. Mm-hmm. Quindi durante la puntata, adesso non so quando, però come so mettiamo. Okay. Andiamo con questa canzone e poi entriamo.
Vai.
Ah, io non mi invento niente.
Proviamo qua.
Ma siamo il tempo a stringerci.
Dai.
Lasciandoci andare così a cuor leggero. Fino a domani. Fino a scoprire di amarci davvero.
Balliamo ancora mentre mi parli di te. Innamorarci così non c'è niente di più urgente adesso. E chissà quante volte ci perderemo ancora prima di non perderci mai più. O chissà quante volte ci perderemo ancora.
Così qua in diretta web radiofonica su www.radiofonica.com. Ma prima di incontrare i nostri ospiti, una notizia strana, fai strane che ho trovato.
Oddio, mi preoccupa.
No, una riguarda a me, ma di più tardi.
Ci divertiamo di cercare in settimana notizie curiose.
No, è che veramente la gente è strana, ma ogni giorno mi sorprendo. Allora, in America, un americano di 29 anni ha deciso di lasciare gli Stati Uniti e fuggire in India, in un moto viaggio nella giungla in India. Sugli abiti, però questo potrebbe anche, no, ci può stare, no?
Sì, ti cambia vita la folgorazione, quindi no.
Però sai perché ha fatto? Perché così non doveva più imborsare il suo prestito studentesco. Adesso io dico, c'è bisogno di arrivare in India e di curare gli abiti indiani per non più rimborsare il prestito studentesco?
Beh, i prestiti studenteschi negli Stati Uniti ammontano a 100.000 dollari comunque,
cioè anche là vanno delle foreste. No, è andato in India, va bene.
È molto più difficile per i creditori trovarlo, probabilmente.
Assolutamente. Quindi se dovete sfuggire a qualche debito, andate su in India.
Andate in cima a un baobab, sulle foreste della pianta secolare dell'India, cioè da Italia. Pantere e da vacche sacre, così nessuno vi disturberà.
Qua ci vuole la pausa, perché
un applauso. In Walden di Thoreau c'è, cioè, una prima parte dello scritto, prima che inizia a raccontare quando se ne va nel campo a fare nel bosco, insomma, che contesta il sistema studentesco americano, quindi stiamo a parlare, non so, fine 800, non so quando era
scritto, sì.
Che contestava già i ragazzi all'epoca e diceva: ma questi si indebitano, le famiglie si indebitano per pigliare una laurea in qualche università e poi dopo non sanno come pagarsela, lasciate perdere, andate in biblioteca e studiate, insomma, invece di fare queste cose.
Questa biblioteca non ci ha pensato.
Non ha pensato, come il genio ribelle Will Hunting dice questo stesso discorso: spendi 100.000 dollari quando potresti spenderne 4,5 più tasse alla biblioteca pubblica, effettivamente. Un'ottima soluzione.
Un modo per non annoiarsi. Stiamo parlando di questa De Piedibus. Prima, secondo me, vuoi fare una precisazione, giusto, importante, e poi di questi vari tipi, abbiamo detto prima, di Piedibus che ci sono.
Sì, no, quello che volevo un po' sottolineare è proprio la visione che è alla base di questa iniziativa, perché come dicevo prima, sì, è un'iniziativa di cammino, ma non è soltanto finalizzata al cammino, perché di fatto è proprio una strategia di promozione della salute, intesa appunto, come dicevo prima, non come assenza di malattia. Proprio perché alla base di questa della visione c'è un cambio di paradigma, il cambio di paradigma che passa dalla patogenesi alla salutogenesi, parole difficili, le spieghiamo. Praticamente noi siamo formati, con noi medici, operatori sanitari, ci fanno studiare le cause della malattia da cui ci dobbiamo difendere, che quindi dobbiamo contrastare. Però c'è anche un altro filone di pensiero, che invece è la salutogenesi, che parte dalle fonti della salute che dobbiamo potenziare per far star bene le persone, e questa iniziativa fa capo a questo filone di pensiero, quindi cerca di promuovere tutte quelle azioni che potenziano le fonti della salute. Quali sono le fonti della salute? Allora, come dice il nome, Piedibus del benessere, le relazioni tra le persone e la natura, tra le persone e l'ambiente in senso lato. Ma cosa facilita queste relazioni? Le relazioni sono facilitate dall'arte in ogni sua espressione, dalla poesia, dalla musica, dalla bellezza in senso lato, e quindi dentro alle iniziative di cammino noi cerchiamo di metterci delle pause, delle soste in cui leggiamo poesie, raccontiamo storie, c'è un momento di condivisione dove troviamo una piazzetta con un'acustica favorevole, e poi ci sono tante improvvisazioni, nel senso che se c'è una persona che ha un talento particolare e ci racconta appunto una storia, arricchisce, diciamo, anima il Piedibus. Siamo partiti dal cammino perché la salute è proprio influenzata dalle caratteristiche strutturali e organizzative della città, e il cammino è un gesto antico, però di questo siamo stati espropriati ultimamente, perché la prevalenza dell'automobilità praticamente ci ha fatto quasi dimenticare che abbiamo delle gambe da poter usare. I dati sono veramente preoccupanti, l'82% delle persone si sposta in macchina nel quotidiano,
per brevissimi tragitti,
ma anche per tragitti di 2 chilometri. Nel mio lavoro, appunto, quando ho attivato il Piedibus scolastico, abbiamo fatto un'indagine per 700 metri, tanto si prende la macchina per accompagnare il bambino a scuola. E questo crea il circolo vizioso dell'insicurezza stradale, perché tante macchine, appunto, diventa pericoloso camminare, quindi si prende la macchina perché si ha paura di mandare il bambino a piedi. Questo causa poi tutta una serie di fenomeni che hanno effetto sulla salute, perché c'è l'inquinamento ambientale, l'inquinamento acustico, l'incidentalità stradale, la sedentarietà e anche l'isolamento sociale. Allora, per interrompere questo circolo vizioso, da qualche parte bisognava cominciare, e abbiamo provato a far ritornare le persone a camminare a piedi, e quindi a diminuire le macchine che congestionano davanti alle scuole tutte le mattine. Diciamo che abbiamo avuto diverse linee, sono attivate varie linee, ma non come io avrei desiderato, perché la difficoltà è trovare gli accompagnatori, perché le persone adulte non camminano. Ecco perché
un po' pigre sono.
Sono pigre e sono prese dal ritmo frenetico della giornata, tutti abbiamo fretta. Quindi mi è sembrato necessario fare qualcosa per riportare tutta la comunità ad apprezzare il cammino e a rallentare un po', perché dovremmo riappropriarci proprio di un po' di lentezza e entrare in un ritmo che è più, diciamo, consono anche alla salute. Dal 2009 il primo Piedibus scolastico, poi si è diffuso nel 2010, abbiamo avuto 4 linee che sono partite a Bastia, 4 linee a Castiglione del Lago, nel 2012 è partita Perugia città, ma Perugia città è partita dopo che invece avevamo già attivato il Piedibus speciale, che è quello che dicevo prima, che invece è rivolto a tutta la popolazione. E che questo ha avuto parecchio successo e in qualche modo ci ha permesso di coniare un po' il modello che magari, ecco, vi vorrei raccontare un po' più nel dettaglio, perché è quello dove abbiamo messo tutti questi elementi di salute che dicevo prima. In pratica il Piedibus speciale, mi sembra il primo Piedibus, è stato il 17 marzo 2011, in occasione della giornata dell'unità della festa dei 150 anni dell'Italia, giusto?
Sì, 17 marzo 2011,
quasi 8 anni fa, diciamo.
Sì, esatto. E in quell'occasione pensai appunto di lanciare l'iniziativa di far camminare un invito rivolto a tutta la popolazione, percorrendo le strade che avevano a che fare con l'unità d'Italia. Quindi abbiamo tracciato un percorso che passava per Piazza Indipendenza fino a Piazza Italia, e coinvolgendo le persone che ci potevano raccontare quella storia. Casualmente poi ho trovato una persona che conosceva benissimo tutti, io li chiamo monumenti vegetali, ovvero gli alberi monumentali della città.
Sulla storia, no?
Che hanno la storia, perché per esempio su Via Indipendenza sono stati messi dei Gingo Biloba proprio in occasione dell'Unità d'Italia. Non so se conoscete quello che sta ai Tre Archi, bellissimo, che fiorisce, bellissimo. Ecco, questa persona ha arricchito tantissimo quella camminata. Tra l'altro pensavamo che non ci fosse nessuno, che fossimo 3-4 persone a camminare. Quando io l'ho proposta ai miei responsabili, mi hanno detto: ma tanto scorda, tra Perugia non camminerà nessuno perché ci sono le scale, è faticoso. E vabbè, ho detto proviamoci, io non sono perugina, non sono umbra, sono molisana, quasi abruzzese un po', e ho detto vediamo, proviamo, e invece abbiamo avuto 80 persone. E da lì poi, quando ricamminiamo un'altra volta con questa modalità, perché abbiamo appunto inframmezzato un po' di cammino, un po' di letture, un po' di poesia, un po' di spiegazione di quello che vedevamo, per finire poi in Piazza Italia con il canto dell'inno e con della musica, ed è piaciuto molto. Da lì appunto poi siamo partiti con vari speciali e abbiamo attivato le linee del piedibus scolastico della Ciabatti, Scuola Ciabatti, quindi Monteluce, Porta Pisa. Okay. Sono nate poi successivamente altre tre linee, dalla stazione Sant'Anna e da Porta Sant'Angelo, per la scuola di Enzo Valentini a Lelce, e questo, insomma, non è che abbiamo la pretesa di cambiare il mondo, ovviamente, non no, è la panacea di ottimali, però inizio. Ridurre di un centinaio di macchine, perché avevamo iscritti 120 bambini quando siamo partiti, 120 macchine in meno su Porta Pesa la mattina, forse un pochino...
Su Porta Pesa poi ha un po' di pecco effetto, è una gioia che mia mattina c'è abbastanza...
Poi, insomma, benché Laura prima abbia precisato che la rivoluzione parte da piccoli gesti, a me sembra che in realtà... un'iniziativa del genere scatena un effetto domino importante, molto interessante, perché coinvolge la riscoperta del patrimonio artistico, storico e culturale del territorio, la salute ad esempio, la sostenibilità del traffico e di conseguenza la vivibilità di un ambiente urbano che spesso è un ambiente nato nel Medioevo, quindi non è esattamente stato concepito per il traffico veicolare. Ricordiamo che Perugia ha 2500 anni e è una città di fatto medievale, quindi in effetti le automobili sono forse fuori luogo più delle persone che camminano, e indubbiamente anche l'idea di presidiare il territorio nelle ore notturne, come ricordava Laura, secondo me è un contributo significativo proprio in un'epoca nella quale si discute tanto della sicurezza, delle difficoltà appunto che si incontrano negli spostamenti notturni a piedi. È un modo per controllare il territorio senza ricorrere a forme securitarie, no, repressive, che secondo me rischiano in realtà di scoraggiare ancora di più la vita nella città. Quindi, soprattutto. Esatto.
No, vuoi chiedere a
Laura
e
Rita.
Laura mi ricordavo, Rita, lo ammetto. No, per quanto riguarda il volontari, no? Com'è preparare una giornata, no? Di piedibus? Come allora, si svolge? Come è l'organizzazione?
Allora, praticamente noi facilitiamo. In realtà il piedibus... per andare avanti ha bisogno di diverse persone, quindi bisogna cercare di mettere insieme diverse anime, quindi facciamo da mediazione spesso, cerchiamo di capire chi può dare un contributo, perché non è che noi siamo diciamo le guide, noi cerchiamo di facilitare, di cercare di capire come il piedibus possa piacere.
Da mediatore, diciamo.
Quindi in 3 anni abbiamo cercato di trovare una formula che potesse andare bene a più persone possibili. Quindi
no, scusate, in questo caso stiamo parlando di una linea specifica. Laura parla della linea Madonna Alta.
Questo sì.
Stiamo parlando del serale.
Quindi linea Madonna Alta, serale. Così diamo tutte indicazioni precise. Okay.
Noi diciamo, parliamo della nostra linea, delle difficoltà che abbiamo
avuto. Sì, adesso nel caso vostro si diceva appunto...
Perché siamo svantaggiati, essendo periferia... non riusciamo ad avere i numeri che hanno Monteluce. Perché comunque la gente preferisce andare in centro. Pensare di fare una passeggiata a Madonna Alta nei quartieri, Piazza del Bacio, quelle zone lì sembra sempre poco attraente, anche se abbiamo scoperto tante belle cose. E quindi cerchiamo di dare il valore al capitale umano, ma far capire che poi la città non è tanto pericolosa. Noi attraversiamo i parchi di notte senza aver visto mai niente di strano. Siamo andati al Chico Mendes, al Pian di Massiano, ci sono ragazze...
Anche perché queste file indiane fluorescenti secondo me scoraggiano i malintenzionati. Non so se vi siete mai imbattuti durante
qualcuno
la notte.
Qualcuno si è spaventato.
Qualcuno si spaventa.
Io conosco due persone che farebbero sapere...
Vorrei precisare questa cosa, però non vorrei che ci fraintendessero chi ci sta ascoltando. Noi non camminiamo perché vogliamo fare questo controllo. Noi camminiamo di sera per permettere alle persone di camminare, quelle persone che hanno un lavoro sedentario e che durante la giornata non potrebbero camminare. No, quindi nasce con questo obiettivo di facilitare il cammino a chi durante il giorno non può. Ci hanno preso per tante cose che non siamo, per i tecnici del COPE, perché noi camminiamo con il gilet ad alta visibilità, perché è un dispositivo di sicurezza, e rappresentando il Dipartimento di Prevenzione dobbiamo cercare di ridurre il rischio.
Però contestate anche le accise, contestate anche
il caro vita, cioè Pianibus non è a fuori il caro vita, immagino.
Infatti sì, adesso ci fraintenderanno ulteriormente con questa cosa. No, scusami, non volevo interrompere, ma volevo dare questa precisazione.
Ma è giusto per si sa e per dare la giusta connotazione.
Sì.
Ma noi camminiamo per scoprire la città di notte, che comunque è bella.
Che forse è più bella scoppiare di giorno.
Ecco,
no?
Poi qualcuno all'inizio, quando ci vedeva, ci spaventava. Una volta eravamo sotto un palazzo a leggere e c'era una signora che entrava in casa. Oddio, che è successo? Un'altra volta si è fermata la macchina pensando ci fosse un incidente, invece eravamo noi. Ma adesso invece quando camminiamo sentiamo dire il piedibus.
E da soddisfazione.
Sì.
Insomma, siamo un po' come l'uomo ragno, insomma.
Sì, siamo
diventati una sorta di leggenda metropolitana.
La cosa più simpatica, l'ultima cosa, che una signora che abitava sul palazzo di fronte pensava che fossimo degli spazzini, degli allegri spazzini. Quindi dice, ma chi sono questi spazzini? Quindi quella è stata la cosa.
I village people degli spazzini, insomma.
Li ho visto giovedì in via Cortonese.
Infatti anch'io. Perché ci siamo recati. Ci siamo recati nelle vicinanze, in piano notte, abbiamo visto una pattuglia, chiamiamola così, di rappresentanti del Piedibus che. In via Magno Magnini, se non sbaglio,
sì,
insomma, camminava.
Ida, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, no, volevo dire che indossiamo, come diceva la dottoressa Erminia Battista, che è dirigente medico della ASL numero 1, lei ha individuato questo progetto, lo sta portando avanti da anni, io semplicemente da poco tempo partecipo. Ne sono ben felice, indossiamo questo gilet ad alta visibilità perché per la nostra sicurezza. Io sono particolarmente severa perché costringo anche a volte con toni un po' più concilianti, altre volte meno, a far attraversare il gruppo sulle strisce pedonali. Quindi è molto importante quando noi camminiamo rispettare alcune regole. Queste regole tutti si devono adeguare a
quello, stradale, no?
Sì, regole della strada, quindi semafori a chiamata, attraversamento sulle strisce pedonali, addirittura guidate, perché poi le persone hanno talmente piacere di camminare che si intrattengono nella chiacchiera con il compagno di cammino e magari sulle strisce, proprio laddove dovrebbero avere quello sprint, si incantano
quindi,
un po'.
Quindi congestiona il traffico, cioè l'effetto è quello
no.
opposto.
No,
code
in merito al fatto poi che camminiamo di sera, chiaramente avendo il gilet, le bande a catene frangenti ci aiuta tantissimo. E in merito al fatto di camminare però di sera, volevo dire un'altra cosa. Durante la sera si scoprono con un po' più di pace, meno traffico, un po' più di calma, si scoprono cose nel quartiere che non si conoscono. Uno, perché andando a piedi si fanno percorsi difficilmente fattibile con l'automobile, quindi è proprio un'altra storia. Si scoprono anche piccole attività a volte che non si conoscevano. A volte abbiamo scoperto, che ne so, il signore che allevava i falchi, che faceva, cioè, addestrava i falchi
sotto un condominio
c'era un'attività. Si scoprono tantissime cose. Un aspetto che a me ha riguardato particolarmente questo della sicurezza, non perché io mi sia mai sentita insicura, ma il primo passo di uscire di casa da sola e recarmi la prima volta ormai 22 mesi fa a un appuntamento che avevo letto su internet, cioè come trovare il Piedibus, ecco l'argomento. Io cercavo camminate regolari e serali, perché potevo camminare solo di sera, da sola non sarei mai andata. Cercando su un banale motore di ricerca camminate a Perugia, trovo il sito ASL Umbria 1 che mi diceva che c'era il Piedibus, quindi il Piedibus ha gli appuntamenti, tutti gli appuntamenti segnati sul sito ASL. Ce l'ha segnalati anche sul sito del Comune di Perugia, quindi siamo rintracciabili. Ci sono le pagine Facebook Piedibus del Benessere, promozione della salute nella comunità, dove ci sono tutti gli appuntamenti e vengono ricordati gli appuntamenti giornalieri durante i quali camminiamo. Le varie linee hanno delle pagine Facebook, noi siamo Piedibus della Madonna Alta piuttosto che non altre, quindi siamo rintracciabili. Gli appuntamenti sono chiari perché in genere hanno come punto di partenza un luogo abbastanza conosciuto, quindi l'appuntamento è lì alla tale ora e ci saremo sicuramente. La mia difficoltà era questa, ho fatto il primo passo, sono andata, ho trovato delle persone accoglienti e ho continuato a camminare semplicemente.
Quindi anche un'efficace campagna di promozione, visto che siete arrivati appunto a direttamente agli utenti, senza ricorrere sempre al passaparola, che di solito è il primo strumento per appunto avvicinare, no, eventuali interessati alle iniziative.
Diciamo che i social hanno contribuito parecchio alla diffusione dell'iniziativa. Se considerate che appunto siamo partiti ormai da 10 anni, dal 2010, diciamo abbastanza di continuo, devo veramente ringraziare Facebook, perché mi sembra nel 2012 ho partecipato ad un concorso nazionale per la promozione della salute attraverso nuovi media e stranamente ho vinto il primo premio nazionale proprio con il progetto Piedibus, perché erano le prime, diciamo, i primi tentativi in cui un'azienda si affacciava ai social. Però è uno strumento efficacissimo. Non basta il Facebook, non basta, perché la popolazione anziana non tutta ha Facebook. Però a questo proposito vediamo come spesso, sapendo le persone che noi pubblichiamo soprattutto sui social, aprono un profilo, quindi acquisiscono anche le competenze digitali, diventa un motivo per attivare, diciamo, delle abilità e quindi di rimanere anche in rete e meno soli. Sono strumenti ovviamente di comunicazione che, se ben usati, sono potenti, non sono da demonizzare assolutamente. Nel caso del Piedibus,
il plus è neutro, poi come lo si usa, no? Esatto. Stabilisce, insomma, se è positivo o negativo.
Lo utilizzai bene. Andiamo con un po' di musica, sì, un po' di musica. Poi non mi sono scordato i massaggi olistici. Pensavi di avere scappata,
no, invece sperava, ci sperava.
Invece
abbiamo la giusta tensione affinché il massaggio possa essere terapeutico.
Poi parliamo di questo argomento. Mettiamo tre canzoni, giusto?
Yes. Partiamo con Iannacci, Bobo Merenda.
Poi Ino Gaetano.
Yes, e poi abbiamo Freddie Mercury con Barcellona.
Perché è uscito
giovedì, due giorni fa.
Il film, no, sulla vita, questo fantastico
Bohemian Rhapsody,
il grande frontman di sempre.
Adesso andiamo con la musica, vai.
Bobo Merenda aveva ragione, un giorno che dal caldo partiva per lavoro, trovò sopra un signore una lente a contatto e all'improvviso vide il suo vero amore, si chiamava Blanca, con gli occhi di cartone. Bobo si innamora, Bobo si innamora di una lente a contatto che da sé s'applicò. E Blanca domandava: ma che lavoro fai laggiù nell'officina? Ma Bobo non parlava. A lui hanno detto: quelle strane uova con le ali di metallo sono cose per bambini, di avvitare e svitare, svitare e avvitare, meglio di non parlare, meglio. Bla 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 bla. Ma Bobo innamorato divenne curioso e un dì al capo officina chiese: scusi ingegnere, io che lavoro faccio? E se questa roba è roba per bambini, perché c'è scritto sopra? C'è scritto così in grande, c'è scritto dappertutto: attenzione, pericolo, meglio non agitare, meglio. Bla 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 bla. L'ingegnere parlò, l'ingegnere parlò, fu anche molto preciso, ma Bobo non lo ascoltò. Bla 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 bla. Questa è una storia allegra, segreto militare, una storia d'amore, meglio non raccontare. Io posso solo dire di Bobo Merenda, uno che lavorava perché era innamorato, forse per uno sbaglio ci rimane soltanto una lente a contatto. Una lente a contatto. Bobo si innamora, Bobo si innamora di una lente a contatto che in la senza applica. Meglio, meglio.
forse non essenzialmente tu, un'altra, ma è meglio fossi tu, tu, forse non essenzialmente tu, hai scavato dentro me e l'amicizia c'è, io che ho bisogno di raccontare io la necessità di vivere, rimane in me. E sono ormai convinto da molte lune dell'inutilità irreversibile del tempo, mi sveglia alle 9:06 decisamente tu, e non si ha il tempo di vedere la mamma e si è già nati, e i minuti di incorrersi senza convivenza, mi svegli e sei decisamente tu, forse non essenzialmente tu, e la notte confidenzialmente blu cercare l'anima. Essenzialmente tu, un'altra, ma è meglio fossi tu. E vado dal barone ma non gioco a dama, e bevo birra chiara in lattina, me ne frego e non penso a te, avrei bisogno sempre di un passaggio, ma conosco le coincidenze del 60 notturno, lo prendo sempre per venir da te, forse non essenzialmente tu, e la notte confidenzialmente blu cercare l'anima.
this perfect dream.
Sueño me volvió.
This dream was me and you. I want all the world to see.
Instinto me guió.
A miracle sensation. My guiding inspiration. Now my dream is slowly coming.
Eccoci qua, dopo aver sentito questo.
Che potenza, veramente, veramente.
Una voce, no? Meravigliosa.
Beh, se tenere testa a un soprano non è facile.
No, no,
quindi. Freddy ci è riuscito da par su.
C'è una voce bassa bassa.
Sì, sì, un filo, sì. Un po' un barito.
Sì, è una voce inter... Allora, prima di continuare il nostro ospite, l'altra volta, tanto c'è curiosa, trovata su internet, questa mi guarda un po' da vicino, perché in Giappone ha trovato un meraviglioso modo di rendere contenti i suoi dipendenti. L'azienda giapponese paga per me dipendenti per ore dormite la notte.
Sì, l'ho sentita, sì sì.
E questa è una società di Tokyo, di pianificazione di matrimoni di Tokyo, che ha annunciato un sistema di remunerazione del sonno per incoraggiare i suoi dipendenti a dormire di più. Quindi, insomma, vengono pagati di più.
Degli incentivi, no? Se dormi di più.
Ieri portavo anche in Italia, perché a voi sai come me, che fai notte, una volta mi capita non di stare sveglio, ma di dormire, se mi pagassi qualcosa in più, forse dormirei di più al lavoro.
Beh, no, sarebbe indubbiamente, magari sarebbe un rimedio contro l'insonnia. Potremmo introdurlo in modo sperimentale, così anche la dottoressa di proporre, no, all'ASL di questo progetto pilota, no?
Questo da Giappone, quindi tutto rispetto.
Quindi, l'insonnia, insomma, non paga. L'insonnia non paga, il sonno sì.
I giapponesi ne mettono uno dietro.
Ma guarda, per uno che come me si sveglia alle 5 e mezzo, questo è di lusso.
Ma in Giappone a Tokyo, questa società di matrimoni, ti dà tutte le indicazioni necessarie. Diamo il massaggio olistici.
Sì.
Com'è questa preparazione? Com'è di un massaggio per diventare operatrice, no? Il massaggio.
Ok. Allora, io ho seguito un percorso formativo, appunto, come operatore olistico di primo livello, e diciamo che sono stata istruita mediante delle lezioni. Ho studiato il massaggio drenante, e il massaggio rilassante, il massaggio decontratturante. Poi ho avuto un corso di anatomia e di marketing, quindi una cosa abbastanza completa. E all'interno di queste giornate, di queste lezioni che ho potuto fare, abbiamo effettuato anche degli esercizi per conoscerci meglio tra di noi, e degli esercizi che hanno, diciamo, tirato fuori delle emozioni, delle sensazioni che non credevamo di avere. Ne abbiamo parlato e ne abbiamo discusso insieme, e alla base sicuramente dello studio che ho fatto c'è il ritrovare le emozioni, cioè, come veniva detto anche prima, dobbiamo riappropriarci della lentezza, quindi dovremmo avere dei momenti nella nostra giornata in cui, diciamo, da dedicare a noi stessi.
quindi dei momenti, può essere il camminare, può essere un massaggio, in cui noi dobbiamo rientrare in contatto con le nostre emozioni, ecco. E credo che questa sia una cosa molto importante. Effettuando vari massaggi mi sono potuta rendere conto che molte persone ne avevano estremo bisogno, quindi all'interno, diciamo, del corso che ho effettuato, durante gli esercizi c'è stata data anche la possibilità di massaggiare il nostro, diciamo, il nostro collega, diciamo così, bendati. Quindi anche quello ci permette di avere un unico strumento, che in quel momento sono le nostre mani. L'unica cosa che noi abbiamo a disposizione sono le nostre mani, e noi dobbiamo andare, massaggiare e scaricarci, e dare la possibilità che alla persona che stiamo massaggiando di fare altrettanto. E ecco,
difficile?
È difficile.
Tanto?
È difficile, soprattutto si può vedere anche da come reagiscono le persone. Ad esempio, durante questi esercizi io ridevo, altre persone piangevano. Io mi sono resa conto che mentre massaggiavo una persona, non so che questa persona fosse perché ero bendata, mi sono accorta che questa persona stava piangendo. Quindi raccontata così possiamo sembrare delle persone
piangeva dalla godura o dal dolore perché lo stavi
stritolando? Piangeva. No, erano dei massaggi, degli sfioramenti molto semplici. Non dovevamo fare le manovre che c'erano state insegnate, dovevamo semplicemente effettuare dei semplici sfioramenti, e ogni persona aveva delle reazioni completamente diverse, proprio perché anche il fatto di essere bendati e di avere come unico strumento le mani è una cosa abbastanza particolare, ecco, che durante la giornata magari nessuno ci direbbe adesso bendati e... Cioè, quindi è una cosa.
Finché non sarebbe, va bene, se non lo chiamo.
domanda Nicola Zao, che come me si è fatta clown terapia. Questa cosa non vi ricorda un po' gli esercizi sulla fiducia? Bendarsi, affidarsi agli altri.
Sudo bendati è pensamente diventa un po' più difficile,
sì,
no?
Perché certo,
non hai una figura davanti a te, non vedi la persona, ti sono da affidare. Infatti, alle mani e hai sensazioni, no?
Certo.
In caso anche.
Infatti un cliente che si fa massaggiare si sta affidando, cioè tu ti metti nelle mani della persona che ti sta massaggiando.
Fuori
in quel momento
proprio, certo.
Siete l'operatore e il cliente, non c'è nient'altro, non dovrebbe esserci nient'altro anche per quanto riguarda l'operatore.
No, quando hai descritto la pratica appunto reciproca, no? Quella sperimentale alla quale vi siete sottoposti tra colleghi, se non ho capito male hai detto che chi pratica il massaggio si scaricava. Allora volevo sapere, quando si pratica un massaggio, il beneficio è arrecato soltanto a chi lo riceve o in qualche modo l'operatore ne risente in positivo?
Ne può risentire in positivo e in negativo. Il massaggio olistico è un puro scambio di energie. L'operatore trasmette energia al cliente, il cliente trasmette energia. Può essere energia negativa, perché il cliente può avere una situazione al momento che può arrecargli delle emozioni un po' spiacevoli, magari ha dei problemi a casa, dei problemi con il compagno, con la compagna, qualsiasi tipo di problema, e l'operatore ne risente. E
quindi c'è una catena, tu devi farti massaggiare, cioè alla fine ne resta uno che non si può far massaggiare, però è questo, quindi bisogna evitare di essere l'ultimo a massaggiare,
uno in vita sembra tipo
comunque c'è questo scambio di energie molto molto profondo. Io l'ho potuto sentire in dei clienti che riuscivano a rilassarsi, cioè anche questo è molto complicato, molte volte ci si trova di fronte a un cliente che non riesce a rilassarsi, sempre per sicuramente ciò che dicevamo prima, la fiducia e tutto quanto, perché comunque io operatore sono una persona estranea, quindi può essere alcune persone accettano questa cosa,
diffidenza, insomma,
sì,
capito?
Anche ad esempio il fatto, ci è stato insegnato che per quanto riguarda le manovre effettuate al viso, molte persone accettano questa cosa, altre persone non l'accettano, perché il viso è la parte più intima, diciamo così. Quindi mi è stato proprio, dei massaggi che ho fatto, mi è stato proprio richiesto di non massaggiare il volto. E quindi poi ognuno è diverso, quindi è così.
Da quanti anni sei
Due anni è poco, quindi comunque sia una cosa che mi ha da subito appassionato.
Beh, però una sufficiente esperienza, insomma, per parlare con la competenza in cui ce ne parla.
Assolutamente. Ne ha tuo ospite?
Beh, volevo ricoinvolgere, Gianluca.
Ma tu quando sei le persone vicine senti energia positiva e negativa?
Ma questa risposta durante la pubblicità musicale ce la dice così.
Insomma, qua si parla di tutto, sostenibilità, fa bisogno energetico, come vedete, cioè stiamo spaziando da un campo a un disinvoltura. E per ricoinvolgere
non più Pierangia o
Gianluca,
Gianluca, però
riflettevo proprio sulle parole che sono state spese dalla dottoressa e dalle volontarie a proposito della riscoperta del patrimonio culturale nascosto. E tu ci hai parlato nel presentarci appunto il concerto di domani di Carlotta, se non sbaglio, del luogo in cui avverrà e del organo medievale, no? Che Carlotta ha dovuto, se non ho capito male, riaccordare per poterlo suonare. Mi sono interrogato sul risvolto culturale che la vostra associazione, diciamo, possiede nel riscoprire spazi che probabilmente a volte sono meno conosciuti alle platee, al pubblico, e soprattutto volevo chiederti se trovate difficoltà nel reperire spazi per la musica e di spiegarci quale sia la situazione in Umbria, in poche parole, cioè se sia difficile trovare spazi, se sia bello oppure a volte una necessità pratica riciclare, per così dire, riadattare spazi che sono stati concepiti per altre destinazioni, come le chiese ad esempio, no?
Allora, sì, nel caso di Carlotta, o come è accaduto anche per Dimitri Spinosa o per altri artisti, insomma, andare a cercare spazi consueti, come accade per esempio con Sony Controvento, dove lì c'è proprio anche un discorso di mettere in discussione quello che è il consumo culturale e mettere anche in gioco quello che è per l'artista, per lo spettatore, quello che significa lo spazio per la cultura, quello che adesso noi, cioè, ormai siamo quasi abituati, cioè ormai la situazione, a vedere più gli artisti che vanno a fare i firmacopie ai centri commerciali anziché vederli in un club. Cioè noi in Umbria, ma non solo in Umbria, in tutta Italia, è più facile che i cantanti, idoli, che passano per radio, passano a Collestrado o al Quasar a fermare le copie invece che vederli in concerto.
E questo a detrimento anche della qualità, immagino.
Questo significa proprio quello che è diventato proprio il rapporto tra l'artista e il consumatore dell'arte. Significa che manca, attualmente c'è un consumo che è quasi voyeuristico o che non è più quello comunque culturale. Quindi c'è un discorso, quello,
cioè,
che è
commerciale fondamentalmente.
Ma capito, finché te ascolti la musica commerciale in modo così acritico, quando arrivi a quello stadio lì non so manco più come definirlo, e quindi su alcuni discorsi, però quello è già un po' più, diciamo, già lavorando di fino quando fai un discorso che porti uno spettacolo dentro le grotte del Monte Cucco, oppure con Roberto con il Teatro di Sacco abbiamo fatto La Tempesta sull'Isola Maggiore dislocata su vari spazi, quando lì, cioè, proprio fai un discorso proprio quasi metaculturale, proprio che sia gli operatori che gli spettatori si mettono rimettono in gioco quello che è il rapporto appunto spazio e funzione culturale. E mentre proprio un discorso più, diciamo, tradizionale, l'Umbria c'ha una grave problematica di spazi, proprio serissima. Tutti quanti si saranno accorti che, ad esempio, negli ultimi anni sono meno concerti, grandi eventi al Palasport, adesso Palabarton, perché già abbiamo la SIR, che è una squadra che ormai praticamente fatto proprio quello spazio lì.
Cioè è un'eccellenza,
è un'eccellenza, diciamo,
nello sport,
per gli amanti della pallavolo e comunque per il bene della città, per il discorso di sport è una cosa fondamentale e siamo tutti contenti, ma in qualche modo toglie spazi ad altre realtà, e tra queste anche la musica. Quindi si mette, c'è un tour, ti chiamano, dicono vorrei suonare quel giorno a Perugia, adesso faccio un nome, Negramaro, ma potrebbe essere qualsiasi altro gruppo. Quello può passare in Umbria un giorno, due giorni e basta. Se te il passaporto c'è disponibile, bene, se no dico vabbè, Umbri, mi venite a sentire a Roma, mi venite a sentire a Firenze, mi venite a sentire Ancona. Invece, quindi, che succede? Ci abbiamo a Firenze che c'è il Mandela Forum, che è uno spazio dove fanno la musica, e poi ogni tanto ci viene la pallavolo. Ancona, dove c'è il Papa Prometeo, che ha 1000 posti in più, ma quella è più piccola delle, di Perugia, però c'è un po' di sport con 1000 posti in più, e adesso noi abbiamo la strada che ci porta da Perugia ancora, costante un'ora e 20 circa, sì, sì, qualcosa del genere. Un poco più, insomma, vende,
sì, è uno dei lati del quadrilatero stradale,
punto, che è stato
da
a questo punto c'è già un problema a livello generale di politica grandi eventi, dove sempre più questo per esempio non è riguarda soltanto Perugia, riguarda anche città come Livorno, riguarda anche città come Genova, che i grandi tour, vedete, tipo Giovanotti o altri artisti si piazza in una città come Firenze, come Roma, come Bologna, e sta lì 15-20 date uno appresso all'altro. Prima c'era più l'idea di toccare le varie città,
sì, cioè, era, adesso, un tour, era appunto un tour, era più itinerante.
Adesso è un tour dove c'è Milano-Roma e poi dopo vediamo che altro ci mettiamo in mezzo, e tu tendenzialmente accade che ti devi spostare, quindi ci sono un po' quello che è una tendenza nazionale, che è questa, e poi delle specificità che sono umbre, che sono un parasport che è più piccolo di quello d'Ancona, è molto ingolfato dalla SIR, quindi è difficilissimo fare concerti. E questo è a livello di grandi eventi. In questo momento, diciamo, a questo, poi la politica neanche se rende conto, sia a livello regionale, a livello comunale, tu glielo dici anche le cose, ma ormai è diventato che basta, c'è un bel jazz, quei 10 giorni là, i grandi eventi, e sembra la fruizione musicale, ma in qualche modo te stai perdendo, Perugia sicuramente il ruolo di capoluogo regionale sotto questi aspetti qua, perché quest'anno ci saranno, c'è stato Baglioni, poi ci sarà l'Amoroso, il Palasport, tutti i concerti che neanche organizzo io, tra l'altro, e poi faranno Venditti, basta, cioè da qua a maggio, quei grandi eventi. E quindi questo significa che in qualche modo te stai diventando più provincetta per certe cose rispetto all'idea. Quello è un'altra roba. Poi riguarda l'altro problema grande, riguarda anche gli spazi teatrali. Cioè in Umbria c'è soltanto il Lyric come spazio da 1000 posti, che 1000 posti poi non è che siano tantissimi, però è quello spazio più grande che abbiamo, è quello, e già lì c'è una stagione fatta di musical, già c'è una disponibilità e fortuna, e come Assisi tra l'altro noi insomma ci dà lo spazio per fare degli eventi, cioè abbiamo una convenzione con loro. Poi il Morlacchi è piccolo, è molto bello, è un teatro bellissimo, ma c'ha insomma meno di 700 posti, e quindi diventa difficile portare artisti importanti. Questo in qualche modo si sta creando un'inerzia che io cerco un po' di portare, di denunciare, portare l'attenzione delle istituzioni. Mi sta creando un'inerzia che diventi sempre più, perché poi dopo spettacoli magari più di nicchia, che possono essere non di nicchia nel senso come magari le produzioni che può fare il Teatro di Sacco, a livello teatrale in teatro un po' tutto quanto, l'arte che deve essere aiutata, ma anche altre forme d'arte. Diciamo, se come un po' tutte le cose c'è un grandi eventi che creano una formazione del pubblico a fare delle cose, poi magari c'è più facilità andarti a vedere anche le altre cose più piccoline, perché i ragazzi magari iniziano a sentire le volte il concerto Caparezza. Io per esempio Pintus, la prima volta che ho fatto spettacolo di Pintus è stato 4 anni fa, e lì arrivavano le famiglie, quei ragazzini, che le persone venivano a me e mi dicevano: ma noi abbiamo i posti 2, 4 e 6, ma vogliamo star vicini. Oppure chi va a teatro sa benissimo che i posti sono fatti che
quindi erano vicini in realtà.
Quella roba lì, a me mi rendevo conto che c'avevo un teatro, non tutto il teatro, ma gran parte del teatro, più della metà del teatro, che era la prima volta che andava a teatro, perché sapeva che questa
che i posti pari sono vicini,
e tra l'altro dalle maschere dice: ma noi dobbiamo stare vicini, abbiamo questi posti sfalsati. Questo ti rendi conto che magari uno come Pintus, che non è proprio insomma, non è che dice fa questo teatro, non è Pippo del Buono, insomma, come ricerca artistica, però il suo fare un'arte molto popolare, molto pop, fa una comicità molto leggera, in qualche modo crea le condizioni perché qualcuno per la prima volta vada a un teatro. Poi da lì magari uno cresce e può, sì, magari
può ampliare i suoi interessi, certo.
Non è detto, però insomma, comunque la strada dove sta un teatro,
sì, impari. Almeno se non altro stato.
Quindi grandi eventi in qualche modo servono poi anche per altre cose, insomma.
Vabbè, vi aggiunge.
Sì, veramente vorrei fare una considerazione. Vai. Rispetto alle esperienze che sono state così.
Poi andiamo con la musica.
Si è parlato di riappropriarsi, no, degli spazi e anche della lentezza. Però una cosa che mi sembra un filo rosso così di questi interventi, sì, un filo conduttore, è proprio anche la condivisione, cioè l'importanza della condivisione, e quello per me è poi la poesia, perché diciamo io porto la mia esperienza poetica e la poesia contemporanea molte volte è molto autocelebrativa e autoreferenziale, per cui basta scrivere un libricino per sentirsi scrittori. Io credo invece fortemente nel valore sociale della poesia come esperienza di condivisione, quindi mi fa piacere che questo un po' sia in tutte queste professionalità, in queste esperienze. Ieri sera eravamo per raccontare un'esperienza recente al Cassero di Porta Sant'Angelo, e c'era, dove c'è anche un museo degli strumenti musicali antichi, e c'è stata una bellissima visita guidata a luci spente, soltanto con le lanterne, e in occasione della presentazione di un libro, Via dei Poeti, nato dal laboratorio di poesia di Donato Lo Scalzo e edito da Alieno Editrice. Ed è stata una bellissima esperienza per riappropriarsi della città, questo camminare in questa torre di notte, quindi mi richiamo un po' anche all'esperienza del Piedibus, e condividere in quel modo la poesia. E quindi insomma mi fa piacere che questo sia proprio fondante in tutte queste esperienze. Sì. Sì, secondo me la parola è condivisione, di cui ci dobbiamo riappropriare.
Andiamo con musica?
Yes, andiamo con la richiesta, Nada.
Senza un perché.
Facciamo tre brani, che dici? Poi Malammeta, Piccola Anima, e poi Edoardo Bennato con l'Isola che non
c'è. Io per Piccola Anima, per Saia, si sta ascoltando. Okay. Perché gli piace poco, è proprio...
Anche Malammeta sarà in concerto,
a marzo, già preso il
biglietto. No, non lo dire qua, per favore, diciamo durante la pubblicità musicale. Sì.
Lei non parla mai, lei non dice mai niente. Ha bisogno d'affetto e pensa che il mondo non sia solo questo. Non c'è niente di meglio che stare ferma dentro a uno specchio. Com'è giusto che sia quando la sua testa va giù.
Fossi un passero
morto a morte. Qualcuno è qui per te. Se guardi bene, ce l'hai di fronte. Fuggi anche lui per non dover scappare. Se guardi bene, ti sto di fronte. Se parli piano, ti sento forte. Quello che voglio io da te non sarà facile spiegare. Non so nemmeno come e perché hai perso le parole. Ma se tu vai via, porti i miei occhi con te. Piccola anima, la luce dei lampioni ti accompagna a casa. Innamorata e sola, quell'uomo infame non ti ha mai capito. Sai che a respirare non si fa fatica. È l'amore che ti tiene in vita. Quello che voglio io da te non sarà facile spiegare. Non so nemmeno dove e perché hai perso le parole. Ma se tu vai via, porti i miei occhi con te. Camminare fa passare ogni tristezza. Ti va di passeggiare insieme, meriti del mondo ogni sua bellezza. Dicono che non c'è niente di più fragile di una promessa. Ed io non te ne farò nemmeno una. Se tu vai via, porti i miei sogni con te. Piccola anima, tu non sei per niente piccola.
Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto, fino al mattino. Poi la strada, la trovi da te. Porta all'isola, che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano. Ma la ragione ti ha un po' preso la mano. Ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia. È una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo, lo sa. Non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. E non è un'invenzione, e neanche un gioco di parole. Se ci credi, ti basta.
basta, perché poi la strada la trovi da te.
Eccoci qua, il grande Bennato.
Sull'armonica a bocca entriamo a filo.
Grande Bennato e il grande Emanuele.
Infatti, sì,
sì. Sono esperto di musica, se non scherzo. Allora, un'ultima, un'ultima notizia strana, forse cavolata, però l'ho trovata su internet. Città cinese vuole lanciare una finta luna per illuminare la strada e stare a posto dei lampioni. Adesso, l'ho trovata su internet, se l'ha cavata non lo so, però... In Cina e in Giappone sicuramente non si annoiano, perché dagli alberi a...
dal sonno pagato
a pagare di più,
per me una seconda luna indubbiamente
causerebbe certi problemi che nemmeno ti puoi fare un'idea.
Però insomma in Cina e in Giappone non si annoiano, questo è sicuro. Chiudiamo con Pedibus, ultime precisazioni, poi curiamo i contatti verso la fine.
Sì. Allora, cosa dire? Cosa cambia con il piedibus?
Okay.
Cosa cambia camminando? I cambiamenti. Allora, noi siamo partiti perché dovevamo promuovere la mobilità attiva, dovevamo promuovere il movimento nelle persone, perché le linee guida ci dicono che bisogna fare attività fisica moderata almeno mezz'ora al giorno, tutti i giorni. Volevamo offrire questa opportunità alle persone, quindi per farle camminare in gruppo. Questo si è verificato, ma quello che poi abbiamo potuto riscontrare con i questionari di valutazione che facciamo periodicamente, che le persone, una volta che ricominciano a camminare in gruppo, recuperano il gusto, la piacevolezza del camminare in città, per cui ci raccontano che vanno a piedi a fare la spesa, che vanno a piedi in palestra, che si muovono di più a piedi durante la giornata, quindi non camminano solo quando vengono al piedibus. Quindi diciamo che gli obiettivi che ci eravamo preposti in qualche modo li abbiamo raggiunti. Cos'altro cambia però? Cambia proprio il rapporto del cittadino con la città. E quindi le persone ci dicono che sono diventati più attenti, osservatori critici, diciamo, di quello che camminando si scopre. In qualche modo sviluppano il senso di appartenenza sia al gruppo sia proprio alla città, e quindi si prendono più cura del proprio quartiere. Noi le chiamiamo le gemme del piedibus. Che cosa è nato oltre quindi ai gruppi di cammino? Ogni gruppo, quasi ogni gruppo, ha sviluppato il giardino delle farfalle, il giardinaggio di comunità, che è sempre attività fisica all'aria aperta, ma in pratica è una metafora, l'espressione di una metafora, dove troviamo, partendo dal fatto che per camminare le strade devono essere sicure, ma io aggiungo che devono essere anche belle, da un'idea, da un suggerimento proprio fatto dalla in occasione di un piedibus, abbiamo provato ad attivare dei laboratori di giardinaggio di comunità, ovvero di recuperare delle aree degradate mettendo dei fiori nutrici delle farfalle. Questa è una cosa poetica, ovviamente di scientifico non c'è molto, ma parte dal concetto, dalla citazione che dice: il segreto non è correre dietro le farfalle, ma prendersi cura del giardino affinché le farfalle possano viverci. In qualche modo a me rappresenta la metafora dell'attività di promozione della salute. Il segreto per avere le persone in salute è prendersi cura dei contesti in senso fisico, strutturale, ma anche in senso relazionale. E in fondo poi il piedibus vuole essere proprio uno spazio-tempo per mettere insieme le persone che insieme fanno cose, appunto condividono progetti, condividono proposte, condividono idee e si attivano per migliorare il decoro del quartiere. A questo proposito, poi sono nati anche altri laboratori tipo il knitting, il book crossing, ma in particolare questo del prendersi cura del quartiere lo abbiamo attivato in più occasioni con le Gens Walk, di cui vorrei che però ne parlasse Laura, perché l'abbiamo sperimentato proprio sul quartiere di Madonnata.
Ecco, Gens Walk sono state un ciclo di camminate, diciamo, critiche, che venivano effettuate per poter essere dei soggetti attivi, camminare e cambiare la città in qualche modo. E sempre parlando di Madonnalta e dintorni, noi ci siamo occupati del Parco della Pescaia, anche perché è un parco, come al solito, sempre, diciamo, sulle cronache per
altri motivi.
Ecco. E facendo questa passeggiata pomeridiana, questo piedibus speciale, abbiamo incontrato altre persone. E camminando ci siamo accorti che un altro gruppo di ragazzi che abitavano nelle zone avevano avuto in mente lo stesso posto, c'era un posto che loro volevano migliorare. Ed era lo stesso posto che noi camminando avevamo già visto qualche giorno fa.
Quindi
abbiamo
una condivisione,
ecco,
prima,
quindi ci siamo organizzati grazie anche a Raffaella Sforza che ha aperto un'osteria lì in piazza Abirago e abbiamo organizzato un gruppo di lavoro per ripulire una piazzetta, diciamo, sconosciuta a molti in via del lavoro. E quindi l'abbiamo ripulita con un gruppo di vicini e abbiamo piantato delle piante. Adesso se ne stanno occupando.
Quindi recupero anche di zone importanti.
Sì, un recupero, è un capire anche perché poi quando incontri la gente ti rendi conto che la gente ha delle idee, però non prende l'iniziativa. Molto spesso ci sono le persone che hanno idee,
input, no?
Però pensano di non essere abbastanza. Invece basta iniziare, basta partire. E quindi è un modo anche per far comunità facendo qualcosa, perché di solito la gente parla, critica, ma non è in grado di fare il passo successivo, quindi
non è in grado
questo,
di agire.
Ecco, quindi ci siamo riusciti a fare questo, ecco.
Le linee Piedibus ovviamente sono non solo, solo sul territorio, okay, di Perugia, ma sono anche sul territorio degli altri noi abbiamo sei distretti, e quindi nel distretto dell'Assisano ce ne sono diverse, nel Perugino da Monteluce, Madonna Alta, Villa Pitignano, però si possono trovare tutte sulle pagine, come diceva prima Rita, sul sito della USL, sul portale del comune, sulle pagine Facebook, promozione salute nella comunità e Piedibus del benessere, che è un gruppo. Chi vuole camminare si può iscrivere al gruppo e sistematicamente riceve le informazioni.
Perfetto.
Penso che
siamo arrivati, sì, ma tante cose
alla fine, sì.
Ida, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, il mio è forse quasi un appello. Vai. Accorato.
Vai.
Camminate, provateci prima.
Venite.
Cioè prima sì, venite al Piedibus, noi siamo lì.
Ma provateci, forse la cosa più importante.
La cosa più importante è iniziare. Una volta che si è iniziato il cammino, difficilmente si interrompe. Si trovano lungo la strada una serie di elementi che si credevano impossibili. Quando Erminia parla di Giardino delle Farfalle, io so, a un certo punto Laura mi dice: ma vieni anche tu. Io: non è possibile, Pollice Nero. E ho tirato un po' di erbacce per un po', semplicemente dico: vabbè, la mia parte tirerò le erbacce, perché lavoriamo chiaramente senza strumenti e facciamo tutto a mano. E poi man mano, adesso ho una bellissima pianta sul mio terrazzo del quale vado orgogliosissima. Dall'aver seminato veramente
anche
pochissimo,
diciamo, in ottime condizioni.
Quindi provateci, provate a camminare se anche fate degli sport o fate palestra. E un'altra cosa, io ho convinto mio cognato maratoneta a camminare. Adesso a settembre si fa il giro del lago di Garda a piedi.
Quindi Fabio, che è arrivato adesso, io e te andiamo a camminare, va bene?
Sì, io devo camminare sull'acqua adesso.
Lui cioè, magari alla fine, ultima cosa che...
Ah, quindi tu sei parecchio avanti, insomma.
L'ultima cosa che sono andate alla fine.
Sì, ecco, alto.
Quello che diceva Rita è molto prezioso, perché l'altra caratteristica del Piedibus è quella formazione non formale che si sviluppa, un apprendimento cooperativo. Ognuno può insegnare ed ognuno può apprendere durante il cammino.
Importante.
Insieme, si condividono i saperi, si proprio mescolano i saperi degli uni con gli altri. E questo è il valore aggiunto del camminare insieme.
E quindi andate.
Su un banco che è... con le rotine sotto
un banco itinerante, certo.
Ho detto tutta una cosa grande fare.
È un laboratorio in movimento, in effetti. Infatti. Non è soltanto un camminare.
Allora, siamo andati alla fine, quindi l'ultimo due destino umane, perché siamo andati proprio a mancano 5 minuti alla fine.
5
infatti.
Minuti.
Vabbè, prendiamo i contatti tuoi. E se vuoi ricordare qualche progetto che hai.
Sì, ci sono diversi progetti in cantiere, sia con la mia associazione Casa Poesia, anche con il gruppo letterario Women at
Poi
Work.
Poi ti aspetto anche qualche altro membro della tua associazione qua in audio.
Sì, va bene, grazie. Quindi il 13 dicembre presenteremo in provincia il libro di poesie Clessidra di Anna Maria Petri, che è presidente del Coraggio della Paura, un'associazione a tutela dei diritti delle donne, a cura del gruppo letterario Women at Work, in particolare di Costanza Bondi. Poi ci sono altri progetti per il futuro, quindi potete seguirci nella pagina di Casa Poesia e del gruppo letterario Women at Work.
Ti aspetto
in... Va bene, grazie.
Prossimamente.
Quindi, grazie a Michela, ho detto bene?
No.
Chiara. Ormai c'è Michela in testa.
Michele.
Prima Sara, poi Michela.
Ah, però c'è Michela, giusto?
Lui c'è le energie negative.
No, io mi sbaglio con nomi anche a casa mia e questo è grave. E quindi
il gatto il chiami cane.
No, tu no. No, allora dicevo. Ne esageriamo.
Ti farebbe bene una stagione animatore che devi imparare 150 nomi a settimana.
No, poi mi licenzio il giorno dopo. Mi licenzio il giorno dopo. Tu hai fatto un'altra cosa, oltre al massaggio istituto e servizio civile.
Sì, presso un centro diurno. Concluso il 12 novembre il centro diurno Casa Sant'Anna della Fondazione Olus Fontenuovo. Diciamo che il servizio civile nasce per tutti gli obiettori di coscienza, tutti coloro che ripudiavano la guerra e diciamo l'utilizzo delle armi. Nel corso degli anni questo concetto si evolve, nasce il servizio civile nazionale nel 2001 con la legge 64, con il quale il servizio civile diventa un servizio volontario, quindi aperto a tutti, i ragazzi dai 18 ai 28 anni. Io appunto l'ho trovato navigando nel web e ho pensato di insomma di
spendere qualche mese della tua vita.
Sì, un anno, si tratta di un anno.
Come, con un aggettivo come lo definiresti? Come esperienza?
Sorprendente.
Perfetto.
Sorprendente. Dopo. Il rapporto con gli anziani è
bello.
È una cosa molto bella e appagante. Sì, lo consiglio assolutamente.
Quindi assolutamente da consigliare, da fare, da provare. Sì. Bocca al lupo.
Crepi.
Anche per i futuri massaggioistici.
Grazie.
Se abbiamo bisogno ti chiamiamo.
Va bene, sono a disposizione.
Ringraziamo anche Gianluca.
Ringraziamo Gianluca dell'Associazione Umbra per la musica, la canzone d'autore. Ricordaci Gianluca.
I contatti prossimi, è un evento anche.
I prossimi, diciamo.
Più vicino.
Sì, allora, per i prossimi, ho detto Carlotta, Malika Ayane, due date, 13-14 dicembre. Ed ho presentato il 10 dicembre al Teatro Lyric. E poi dopo per il 2019 ci saranno insomma diversi appuntamenti. Uno ve la raccomando, perché nel 2019 sono 500 anni di Leonardo da Vinci e faremo uno spettacolo di Sgarbi che racconta l'opera e la vita di Leonardo da Vinci al Teatro Lyric. E poi ci saranno Ermal Meta e uno spettacolo di tango, uno spettacolo di Ela Carmen a Foligno al Teatro Nuovo. E, ecco, diversi appuntamenti li trovate tutti quanti su www.umbrieventiatore.com oppure su Facebook Tourne Umbria scritto.
Dopo finita la puntata prendiamo appunti,
prendiamo appunti, cioè,
con soltanto una E, non la francese.
Non la francese, ma
tu sei un artista, come la finiresti questa puntata?
Esatto, un aggettivo.
Condivisione, hai detto già
la domanda. Domanda di Nicola è sempre questa, la fine della puntata.
No, sono fatto una persona, faccia tutti, trovate una persona da fare.
Frizzante.
Non ho tempo, faccio prima le feste le faccio, però non abbiamo tempo. C'è un'altra domanda, c'è da fare Francesco, oggi non c'è, causa malattia, saltiamo che poi ci ascoltava da casa. Siamo arrivati fine.
Yes. Sì, quindi, siamo alla frutta davvero.
E voata anche oggi, ringraziamo tutti i nostri ospiti, è stata una bella puntata ricca.
Sì.
Piena, assolutamente.
Ringraziamo Piadibus, ringraziamo Barbara
grazie
Bracci,
a voi,
ringraziamo
grazie.
Chiara, ringraziamo Gianluca.
No, Michela si chiama, Michela. Dai, Michela.
Io ringrazierei anche Laura che Laura è stata la mia tutor in questo anno di servizio.
Come
stai,
come tutor?
Bravissimo, okay. Bravissimo e molto paziente.
Sono stata molto. Sei stata bravissima, la formazione, prima ho sentito che...
Ti giuro che...
Operatore locale di progetto.
Di progetto, ok.
Quindi, Nicola, tu operatore, questo sì. Mi sono ricordato io, che ho detto adesso. Quindi.
Io aggiungerei anche dopo gli ospiti che abbiamo avuto oggi, è stata una puntata molto culturale, quindi direi viva la cultura, visto ne abbiamo bisogno, facciamoci applausi.
Come definisci per parlare invece tu?
Una puntata sorprendente. Sorprendente perché mi sono sorpreso a scoprire attività.
Proprio ci ha fatto penare.
Infatti,
via. Con due canzoni a volo. Bocca di rosa, perché sono stato a Giano due giorni fa. Ho visto il ponte da vivo.
Che non sta vivendo un bellissimo
periodo. Che è coiato e vedeva ancora
nemmeno il Genova Calcio con Presidente Ferrero.
Infatti, poi parliamo la prossima volta. Ma vedeva ancora quel camioncino su quel ponte tagliato da virgolette a metà. fa impressione, perché è l'ultima cosa rimasta su quel ponte, e fa impressione vedere anche i pioni in mezzo ai palazzi, proprio in mezzo ai tetti dei palazzi, insomma, fa capire da vivo quello che si è passato. Noi ci vediamo lunedì prossimo con quelli lunedì, da 8 e mezzo a 10. E poi fa una settimana, perché anche il sabato, il prossimo sabato ci riposiamo.
Sì, sì,
è vacanza, dormiamo un po' di più.
Facciamo ponte, quindi siamo al ponte anziché alla frutta.
Però non si pagano perché dormiamo di più, eh. Allora, esatto, non si pagano. Esatto. Quindi siamo il prossimo sabato, 15 dai 15 alle 17 con attimo gli ospiti. Grazie a tutti, un buon lavoro per tutto. E ci vediamo.
E buona gana. A tutti.
Buona gara a tutti. Buon sabato e buon weekend. Ciao.
Senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli.